Alfonso Natale, coordinatore nazionale della CUB Università Scuola e Ricerca, con il quale vogliamo parlare di questo benedetto concorsone della scuola. Insomma, una specie di trappola a quiz per chi già insegna da anni e anni e deve giocarsi tutto con tre crocette su un foglio. E chi non vincerà la roulette russa continuerà a lavorare senza tutele e nel continuo ricatto imposto dalla precarietà. La pandemia fa da sfondo con i tanti insegnanti in quarantena e qui è, come dire, la scelta del governo, come dire, risulta ancora più folle in un contesto che poi, diciamolo chiaro, non farà che prolungare la precarietà per moltissimi all'infinito. Di fatto oramai anche a scuola il lavoro a termine non è più l'eccezione ma la regola per decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E fra questo e, come dire, l'eternizzazione di questa condizione, ovviamente ci sono le lotte dei lavoratori stessi. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, prova un po' a raccontarci com'è il contesto quest'anno dopo questo convulso inizio di anno con l'assegnazione delle cattedre ai precari in condizioni a dir poco ridicole, se non fosse che il contesto poi richiederebbe ben altre energie e ben altro sforzo.
Beh, dici bene, è stato un inizio per certi versi ridicolo, per altri drammatico, perché drammatico se visto dal punto di vista dei colleghi precari alla ricerca di un posto di lavoro che sono stati costretti davanti a un monitor per giorni e giorni in attesa della nomina a distanza, insomma una procedura fallimentare che si è subito dimostrata tale e che comunque l'amministrazione ha perseguito con ostinazione nonostante i consigli che venivano da praticamente da tutte le organizzazioni sindacali. Abbiamo anche suggerito, diciamo, delle sedi aperte dove avrebbero potuto svolgere le nomine in sicurezza garantendo la salute dei colleghi e la possibilità di controllare le operazioni. Invece sistemi informatici che non funzionano.
Ma io ho letto di gente che è rimasta attaccata al computer fino a mezzanotte incrociando le dita che non cascasse la linea. Mi sembra
Guarda, il primo giorno delle nomine alle secondarie io ero lì perché come sindacalista facevo un'operazione di controllo nella sala dove gestivano queste operazioni. Al di là della buona volontà dei funzionari che insomma hanno lavorato al limite delle loro possibilità date le condizioni che gli avevano imposto, sì, è andata così. Le operazioni sono iniziate alle 9, io alle 8 di sera me ne sono andato via esausto, ma loro hanno continuato fino alle 11.40, alle 23.40, quindi capisci che sono situazioni assurde. Le operazioni erano molto ritardate, le persone che dovevano essere convocate alle 9 sono poi passate con 2-3 ore di ritardo, i ritardi si sono accumulati e invece che finire verso le 4 del pomeriggio come era previsto si è andati avanti ad libitum, e questo è successo anche nei giorni successivi, una condizione veramente indegna di un paese civile.
Pronto?
Sì, mi senti?
Sì, sì, era andata via momentaneamente la voce, ma adesso ti risentiamo, vai.
Bene, no, dicevo, una condizione indegna di un paese normale. Temo che lo stesso tipo di problemi si verificheranno per le prove concorsuali, che saranno svolte in presenza, però prevedono, diciamo così, un'organizzazione complessa, dati i tempi difficili che stiamo vivendo. Insomma, bisogna anche considerare che il governo ha appena varato un decreto nel quale sconsiglia l'affollamento di 6 persone, le feste domestiche con 6 persone. E fare un concorso, gestire un concorso sul territorio nazionale per centinaia di migliaia di candidati è un problema. Per il concorso straordinario si prevedono sono state presentate quasi 70.000 domande per il concorso straordinario. Lì c'è un limite d'accesso, cioè tu devi avere almeno 3 anni di servizio. Per il concorso ordinario le domande sono centinaia di migliaia, bisognerà trovare i locali adatti, le apparecchiature disponibili, gli arredi disponibili, non sarà facile, io prevedo una situazione molto complicata. E tutto questo per una stupida ostinazione, perché insomma persone che hanno almeno 3 anni di servizio, almeno tre anni di servizio. Abbiamo garantito la tenuta del nostro sistema scolastico, dovrebbero, credo, poter accedere in modo semplificato alla carriera, magari facendo un anno di prova, un periodo di prova significativo e controllato, ma dovrebbero poter accedere senza sottostare alla farsa di un concorso, insomma, le cui procedure sono quantomeno opinabili.
Senza dubbio. D'altra parte, forse è bene ricordare a chi ci ascolta che chi insegna, si è laureato, si è abilitato, ha fatto esperienza per anni, come dicevi tu, almeno tre anni, ma esistono precari che hanno 10 anni di servizio e restano tali, precari con i capelli bianchi, per intenderci, e tutto questo, come dire, è anche un'umiliazione, cioè dover sottoporre a un ennesimo esame, per di più con il solito quiz. È come se tutta la tua vita in quel momento passasse da quel foglietto di carta, come se tutto quello che hai acquisito come competenze, esperienza sul campo, si dissolvesse di fronte a quel foglio di carta. È una cosa senza nessun senso. Si trova in qualsiasi posto di lavoro altrove, nonostante la precarietà sia diventata la regola un po' ovunque, con queste condizioni, insomma, o ti buttano fuori o ti prendono, ma non è che ti continuano a mantenere nel limbo. Tra l'altro, se non sbaglio, assumeranno 32.000 persone, giusto? Quindi alla fine...
Col concorso straordinario sono previste 32.000 assunzioni, col concorso ordinario altre 32.000, alla fine assumeranno, se va bene, dopo questa tornata concorsuale, tra 60 e 70.000 persone. Evidentemente si tratta di una misura importante, ma che non risolve il problema. D'altra parte, il problema della precarietà non lo vogliono risolvere, perché è diventato un dato costitutivo del lavoro dipendente nella nostra epoca. Serve per contenere i salari, serve per contenere i diritti, serve per tenere sotto schiaffo il lavoro dipendente. Questa è la realtà dei fatti, e questa condizione, che fino a un po' di tempo fa era riservata al lavoro manuale, adesso si rivolge anche al lavoro intellettuale. Non è una cosa nuova, ma quando la forza lavoro precaria raggiunge il 25% di tutta la forza lavoro, vuol dire che c'è una volontà politica di mantenere il precariato e di farlo crescere. Se questa condizione si protrae per anni e anni, è evidente che c'è la volontà politica di farlo, ed è evidente che serve un nuovo protagonismo dei lavoratori e una prospettiva l'azione più decisa se si vuole cambiare lo stato di cose.
Tra l'altro, ricordiamo chi ci ascolta che quando parliamo di precari non stiamo parlando di neolaureati che fanno una settimana di supplenza, stiamo parlando di persone che lavorano tutto l'anno scolastico, poi vengono licenziate a giugno e restano in attesa fino a settembre-ottobre di vedere se avranno un nuovo incarico. Quindi stiamo parlando di persone che sono sulle classi o sul sostegno continuativamente da anni.
Sì, è così, ed è una quota di lavoratori in condizione di minori diritti, grazie anche a scellerate politiche di rinnovo contrattuale che sono state portate avanti dai sindacati, diciamo, dai sindacati maggiori, chiamiamoli così. Sono persone che hanno meno ferie, per esempio per questo prossimo concorso non potranno fruire di permessi pagati, dovranno interrompere la carriera e dovranno partecipare al concorso sulla base di permessi non retribuiti, non conteggiati nel servizio, come se non lavorassero in quei giorni. È un assurdo, perché insomma la condizione normale è che per la partecipazione a iniziative di formazione, concorsi, i lavoratori dipendenti, quelli stabili, hanno invece dei permessi retribuiti. I precari spesso interrompono a giugno o al termine delle lezioni la loro attività e poi devono ricorrere alla disoccupazione. Le loro ferie praticamente non vengono utilizzate, perché ma gli insegnanti possono fruire delle ferie soltanto al di fuori delle attività didattiche, ma loro sono licenziati, quindi come dire, si trovano in una condizione complessiva di minori diritti, di minori tutele.
Di minore stipendio.
E di minore stipendio, perché il loro stipendio è inchiodato al livello iniziale. Tra l'altro questa politica di voler disporre del personale dipendente, diciamo, a corvée, come si faceva prima della Rivoluzione francese, è una politica che si va affermando sempre di più. Per esempio c'è una norma che è stata introdotta quest'anno che prevede il fatto che l'insegnante che vince il concorso sceglie la sede e poi vi resta almeno 5 anni, non ha più la possibilità, che invece è consentita a tutti i suoi colleghi, di chiedere il trasferimento o la mobilità, sia la mobilità verticale magari per andare in un altro posto, sia quella orizzontale per spostarsi di territorio. Cioè è una condizione veramente al limite del lavoro servile.
Tenendo poi conto che ci sono persone che magari per avere il posto accettano all'interno della provincia località particolarmente scomode, magari esatto, a 30, 40, 50 chilometri dal posto dove abita, tenendo conto che spesso non c'è nessuna razio, perché può capitare che uno che abita a Torino vada a lavorare a Pinerolo e uno di Pinerolo finisca a Torino.
No, non c'è nessuna razza, ma non c'è neanche nessuna razza nel blocco, perché capisci, cioè quello che il fenomeno che dici tu fotografa la situazione su scala provinciale. In realtà è il fenomeno un po' più ampio, ci sono, si sa, c'è più disponibilità di posti al centro-nord di quanto ve ne sia nel sud Italia. I concorsi si fanno su base regionale, la gente si sposta da una regione all'altra per cercare lavoro. Ma poi deve avere la possibilità di tornare a casa, anche perché non si parla di ragazzini, si parla di gente che può accedere a questo tipo di lavoro compiuti 24-25 anni di età, cioè dopo la laurea. Molti di loro in realtà hanno fatto la laurea, hanno fatto i master, si sono perfezionati, hanno cominciato a lavorare. L'età media delle persone che accedono a questo concorso è attorno ai 40 anni. Sono persone che hanno già impostato il loro progetto di vita, tu non puoi pretendere che uno... faccio dei nomi a caso evidentemente, ma magari da Benevento si sposti a Milano e vi resti inchiodato 5 anni. Non si può pretendere per molte ragioni, ma la ragione più semplice è che il diritto alla mobilità di questa persona deve essere mantenuto. Io capisco le necessità del sistema, ma è anche una vessazione inutile, perché se i posti sono al nord, quello chiederà il trasferimento al sud e non lo otterrà se non trova un posto, no? Se invece c'è una necessità, nel senso che c'è un posto libero al sud, perché non glielo devi consentire?
Sì, siamo di fronte davvero ad un meccanismo terrificante che sta schiacciando le vite di migliaia di persone e che tra l'altro vuol dire non garantisce nemmeno una conduzione serena di questo primo periodo della scuola, in un momento in cui, in virtù della pandemia, i problemi si stanno moltiplicando vista d'occhio. Sappiamo benissimo che le classi in pollaio non sono state abolite, che ci sono enormi problemi di assembramento all'entrata e all'uscita della scuola e sui mezzi pubblici, e quindi, anche se poi il governo non trova niente di meglio da fare che punire la movida, perché quella è facile, e poi di fronte a 200 ragazzi all'ingresso e all'uscita della scuola non ci sono dispositivi, non ci sono scelte di sorta. Leggevo questa mattina la lettera di una signora che ha una figlia in un liceo di Firenze, no? Che raccontava come tutto sommato all'interno le cose vadano bene, all'esterno invece è un patatrac, e anche l'offerta di una sede in più rispetto a quella nella quale si trovano questi ragazzi di questo liceo del centro di Firenze si è infranta contro il fatto che poi gente che non dovrebbe stare a contatto verrebbe schiacciata dentro dei micro pulmini per andare in quella sede. Insomma, è veramente una volontà di non investimento. D'altra parte, se leggiamo i giornali di questa mattina, il Recovery Fund pare che lo vogliano usare anche per fare il ponte sullo stretto. Evidentemente non gli investimenti nella scuola, ma ancora più macroscopicamente nella sanità, non solo non li hanno fatti, ma evidentemente non hanno intenzione di farli. potrei sbagliarmi, ma
vabbè, non è, diciamo, è una facile previsione per chi ha un po' di esperienza di come vanno le cose circa, diciamo, come vanno le cose in questo paese. È facile capire che non appena arrivano i soldi pubblici si determina l'assalto alla diligenza. Ora, quello che credo si debba rivendicare e che è sotto gli occhi di tutti è la necessità di realizzare interventi diffusi di manutenzione di questo paese. Cioè, pensa a cosa è successo con le recenti piogge. C'è bisogno evidentemente di mantenere fiumi, riverbose, costoni di montagna, cioè di fare lavori, come si dice, ad alta intensità di lavoro. Allora, signori, cosa viene in mente? Di svolgere lavori ad alta intensità di capitale, come il ponte sullo stretto, il traforo di questo e quello, le linee ad alta velocità, perché lì vengono convogliati intense, diciamo, estese masse di denaro che transitano per poche mani. Questo è il problema. Ed è evidente che investimenti seri su scuole, università, sull'istruzione, sulla salute, insomma sulle fonti principali del welfare, non verranno fatti in questo paese, perché gli interessi in gioco sono altri e le forze sono potenti e le rappresentanze parlamentari sostengono quegli interessi piuttosto che gli interessi popolari. Allora, il governo si va barcamenando, ma insomma credo che le pressioni che sono esercitate da Confindustria o da altri potentati economici siano sotto gli occhi di tutti. La richiesta è quella: ci sono i soldi, dateli a noi, ed è sempre la solita. Si tratta appunto di muoversi per impedire che dalla crisi si esca con un nuovo modello, con il solito modello regressivo che comprime le necessità popolari e destina le risorse soltanto verso i ricchi. La distribuzione dei redditi di questi ultimi 30 anni ci spiega che cosa è avvenuto. Cioè, i redditi, le pensioni, i salari degli strati popolari sono clamorosamente crollati verso il basso, mentre le capacità di accumulazione, quindi di reddito e di patrimonio delle classi più alte, sono schizzati verso l'altro. La diseguaglianza sociale è cresciuta, si è allargata come una forbice, diciamo, a raggio infinito. Ecco, questo è successo e questo bisogna impedire che succeda di nuovo, altrimenti saremo sempre al palo con una classe politico-economica rapace e incapace di progettualità, in grado soltanto di realizzare i suoi profitti comprimendo il lavoro, continuando la compressione sul lavoro. È quello che succede anche nella scuola, in sostanza. Noi abbiamo questa massa di precari che è inchiodata al palo dal punto di vista delle retribuzioni, dal punto di vista dei diritti, permette di comprimere la spesa in istruzione e destinare quelle risorse che dovrebbero andare lì verso altri canali.
Chiarissimo. Senti un po', ma sul fronte delle lotte so che c'è in preparazione uno sciopero per il 23 di ottobre. Vuoi darci qualche anticipazione?
Sì, è uno sciopero generale indetto dalla CUB. Per come funzionano gli scioperi, le indizioni avvengono molto prima. Su questa data di sciopero converge anche lo sciopero generale della logistica indetto dal SICOBAS. Di questo siamo molto contenti, perché c'è bisogno di unità nel mondo del lavoro subordinato e nel campo dei sindacati conflittuali. Saremo in piazza qui a Torino, saremo in piazza davanti al comune, perché non si possono fare manifestazioni in movimento e quindi sarà un presidio, ma in secondo luogo perché il comune è uno dei centri importanti per l'erogazione del welfare in questo paese, sia in questa città, sia nel campo dell'assistenza, sia nel campo dell'istruzione, nel campo dei trasporti, che sono, insomma, sono gangli abbastanza importanti della vita sociale in questo momento. Quindi saremo lì il 23 ottobre alle 9, lo sciopero generale è evidentemente indirizzato alle cose che dicevo prima, cioè cercare di imporre una soluzione diversa di uscita dalla crisi rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino adesso. Quindi modelli di sviluppo ad alta intensità di lavoro, investimenti che vadano in questo senso, destinazione di risorse al welfare, politiche abitative degne di questo nome, che insomma permettano alla gente di non spendere un terzo o metà del proprio salario per pagarsi l'affitto e così via.
Certo. Tra l'altro sono arrivati anche dei messaggi, un ascoltatore ci ha scritto tutto questo mentre sui giornali parlavano dei banchi con le ruotine, e poi un altro ascoltatore che ci scrive: la domanda retorica è la solita, come siamo arrivati a questo punto lavorativamente parlando? Ovviamente la risposta è che lo abbiamo permesso in tutti i settori, che rabbia insomma.
No, beh, questo cioè lo abbiamo permesso, io francamente non lo accetto, cioè devo dire bisogna anche riconoscere le responsabilità. Questo è un paese nel quale le responsabilità sembrano sempre affogare nel mare e non fanno mai capo a nessuno. Cioè ci sono state delle politiche del lavoro assecondate dai sindacati maggiori che hanno portato a questa condizione. Lo spiegavo, cercavo di spiegarlo prima, forse non ci sono riuscito, ma il contratto di lavoro della scuola definisce differenze sostanziali in termini di diritto tra lavoratori precari e lavoratori stabili, tra lavoratori neoassunti e lavoratori con più anzianità. Non in termini di progressione di carriera, quello potrebbe avere un senso, ma in termini di diritti fondamentali come le ferie. C'è un lavoratore neoassunto a meno ferie di uno stabile. Cioè, queste sono assurdità. Le politiche salariali sono state accettate da questi sindacati che hanno firmato i contratti e che adesso stanno discutendo il rinnovo del contratto della scuola su un unico punto, l'ulteriore limitazione del diritto di sciopero. Quindi non è che siamo arrivati in questa condizione perché l'abbiamo permesso. Siamo arrivati in questa condizione perché molti di noi si sono affidati a quella gente e perché quella gente è complice delle politiche economiche e del lavoro dei governi che si sono succeduti. E infine perché i governi che si sono succeduti hanno sostanzialmente lo stesso orizzonte di pensiero, con qualche accentuazione a destra o a sinistra, ma hanno sostanzialmente lo stesso orizzonte di pensiero. Se vuoi che la società vada avanti, devi remunerare il capitale, perché il capitale potrebbe investire. Poi il capitale non investe e si trasforma in rendite, si trasforma in investimenti sul mercato azionario, si trasforma in condizioni che complessivamente continuano ad opprimere il lavoro dipendente. Cioè, il problema vero è questo qui, quindi non c'è una corresponsabilità di tutti noi, c'è una responsabilità di forze politiche e sindacali, e poi ci siamo noi che siamo rimasti un po' schiacciati da questa cosa e non abbiamo saputo esercitare l'iniziativa necessaria per rovesciare la direzione, per invertire la direzione.
Forte, ecco, e chiaro, forte e chiaro. Forte e chiaro, direi. Mi sembra una precisazione importante. D'altra parte, Blackout è una radio interattiva, come dire, ci confrontiamo direttamente con chi ci ascolta. E tra l'altro, ecco, è arrivata anche la risposta, che dice sicuramente, come dice il compagno, quello che intendo e che vedo ogni giorno qua in fabbrica è una rassegnazione che va oltre i sindacati. A monte, ovviamente, questa è la realtà dove lavoro e non ho verità in tasca, e ci saluta. E lo...
No, ma neanch'io, volevo rassicurare il nostro interlocutore, neanch'io ho verità in tasca, però ho esperienza, purtroppo, perché questo significa anche avere anni, e questo significa che l'esperienza che hai la devi mettere a frutto nell'analisi della realtà che hai di fronte, se no non ti è servita a niente. Allora, la mia esperienza dice quello che io ho appena cercato di illustrare. Credo che ognuno debba fare tesoro della propria esperienza e debba soprattutto diventare parte attiva nella rappresentazione di una realtà diversa da quella attuale e possibile. Verso quella dobbiamo muoverci per migliorare le cose.
Tra l'altro vale la pena ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che di tanto in tanto ci scrivono in occasione di indizioni di scioperi generali che anche se nel luogo di lavoro dove si trovano non ci sono le organizzazioni sindacali che lo hanno indetto, la titolarità del diritto di sciopero è individuale, e una volta che lo sciopero è stato indetto chiunque può scioperare. non sono i sindacati ad essere i titolari del diritto di sciopero, sono i singoli lavoratori e lavoratrici. Sembra banale, ma ogni volta, come dire, si sentono persone che dicono vabbè, ma dove sono io non si può scioperare, il sindacato di base non c'è, a parte che potresti costruirlo, però ammesso che magari non tutti hanno questa capacità, però la possibilità di scioperare è per tutti. Mi sembrava, come dire, una piccola nota rilevante.
Sì, sì, hai fatto bene a ricordarlo, è senz'altro così. Fortunatamente la titolarità del diritto di sciopero è ancora in capo ai lavoratori.
Senti un po', io ti ringrazio, ci aggiorneremo sulla situazione della scuola. Ovviamente esiste ancora una resistenza da parte dei precari che ovviamente vorrebbero bloccare il concorsone. Dubito che a questo punto ci sia la possibilità di riuscire a portare a termine questo risultato, però ovviamente non possiamo che essere con questa lotta che mira ad abolire questa forma per l'assunzione. Detto questo, ci diamo appuntamento magari al 23 per lo sciopero generale.
D'accordo, grazie mille per l'opportunità e un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie a te, alla prossima, ciao.
Ciao.